episodio teatrale è stato scritto da Samuel Adamson, che è un drammaturgo canadese ma che vive ormai in Inghilterra da un sacco di anni. Lui l'ho visto veramente molto molto interessante, perché innanzitutto è stato scritto con l'assoluta approvazione e è stato anche molto seguito nella scrittura da Almodovar stesso, ma è un testo che prende distanze dal testo cinematografico, dalla sceneggiatura, proprio perché utilizza in assoluto un linguaggio strettamente specifico del teatro. Per esempio affonda in maniera importante il piede dell'acceleratore sulla meta teatralità, infatti un testo dove il teatro è assoluto coprotagonista insieme alle storie di questi formidabili personaggi, queste donne veramente straordinarie che solo Almodovar sa scrivere e che Adamson ha saputo riscrivere perfettamente per la scena. Il processo per cui siamo arrivati a questo spettacolo è stato molto particolare, è stata una scoperta di Elisabetta Pozzi, che è venuta a conoscenza della possibilità di poter mettere in scena questo testo, l'ha letto, si è innamorata del progetto e me ne ha parlato. Però per me è la prima volta che faccio una regia un po' su delle cose che non mi scrivo o che non mi riscrivo io, ma ho accettato molto volentieri, uno perché arrivava da Elisabetta Pozzi questa proposta, e due perché proprio casualmente io quel film non l'avevo visto al cinema nel 99 quando è uscito, ma l'avevo visto nel 2004, se non sbaglio 2003-2004, me ne sono innamorato e avevo deciso di metterci le mani perché mi interessava molto poterne trarre un testo teatrale da quel film, soltanto che poi mi scoraggiai davanti a tutta la complicazione burocratica che sorgeva per poter avere i diritti dalla casa di produzione cinematografica, dal Almodovar stesso, quindi insomma fui scoraggiato un po' da tutta la burocrazia, però era una cosa che avevo in mente tanti anni fa, e quando me l'ha proposto un anno fa Elisabetta Pozzi è stato bello e anche divertente la coincidenza, quindi il desiderio di lavorarci su questo testo. Il percorso di riscrittura che ho fatto negli ultimi anni, sono negli ultimi 4-5 anni della mia vita professionale, cercavano proprio di restituire a quei testi scritti centinaia d'anni fa uno spirito che si avvicinasse alla qualità di relazione che c'era fra il testo nel momento in cui veniva scritto con lo spettatore per cui veniva scritto. Inevitabilmente ogni volta che prendiamo in mano un testo di Shakespeare o di Chekhov, di Ibsen, non possiamo non tenere conto del fatto che ci sono passati dei secoli di mezzo e che quei testi erano scritti per persone con cultura e con una capacità di attenzione, di ascolto, con dei riferimenti culturali decisamente diversi rispetto ai nostri, no? Quindi il lavoro che io facevo drammaturgicamente prima e poi di regia su quei testi era proprio cercare la contemporaneità di quegli argomenti e cercare la stessa qualità di relazione che ci poteva essere centinaia di anni fa con lo spettatore di oggi. Paradossalmente, mettendomi a lavoro su questo testo, che invece è in tutto e per tutto connaturato, è intriso della nostra contemporaneità, nonostante il film sia stato scritto 12 anni fa, se non sbaglio, in realtà il testo di Adamson riesce veramente a dargli tutta l'assoluta contemporaneità, quindi togliendo anche quella patina di storicizzazione che comunque sono passati 10 anni. E dico solo questo: nel momento in cui il film usciva era molto all'ordine del giorno le morti per AIDS. Adesso è da un po' di tempo che se ne parla molto meno, nonostante il fenomeno ancora sia decisamente presente, soprattutto nei paesi africani o indiani. Però in quel momento, 10-12 anni fa, era un problema di assoluta attualità in Occidente, e nel film quella roba lì si sentiva moltissimo. Nella messa in scena abbiamo dovuto tenere presente anche questo, perché ci sono due persone che muoiono di AIDS e un bambino che nasce sieropositivo e che poi in qualche modo riesce a superare il problema e a vincere la malattia. Capita spesso, no, di porre l'attenzione in determinati momenti della propria esistenza, uno pone le attenzioni su cose diverse, e nel momento in cui mi sono trovato a dover affrontare la messa in scena di questo testo, sono precipitato quasi violentemente, no, su delle tematiche a cui non ci pensavo da diverso tempo, e come me anche i compagni in scena, gli attori, siamo stati costretti a ristudiare di nuovo, no? A ritornare proprio su quella problematica, perché è una problematica assolutamente presente nel testo. Quando senti i pareri degli spettatori e si ritrovano davanti a un volto devastato di una persona sieropositiva nell'ultimo stato di avanzamento proprio della malattia, quando poi hanno già toccato tutti gli organi, quindi si è lì per morire. Insomma, è toccante quando poi si vede arrivare Lola, che è un'immagine completamente diversa rispetto a quella del film, perché nel testo teatrale muore da lì a pochi giorni, invece nel film non viene detto dopo quanto tempo averla vista in video. Lola muore. La struttura drammaturgica di Samuel Adamson dà un impianto metateatrale abbastanza importante, perché diventa assoluto protagonista del testo, quindi anche dello spettacolo, il diario su cui Esteban, questo ragazzino di 17 anni, sta scrivendo una storia che ha come protagonista, una storia per il teatro, che ha come protagonista la madre. E questa figura di Esteban, una volta morto, in realtà diventa, nel film muore nelle prime scene, dopo appena 7, 8, 10 minuti di film, non mi ricordo più. Invece nel testo teatrale diventa una figura quasi cantoriana, una sorta di Virgilio che prende lo spettatore per mano e lo accompagna all'interno di un viaggio, che è il viaggio della storia che lui sta scrivendo. Infatti di tanto in tanto il personaggio di Esteban appare in ribalta a un microfono, è scritto proprio così e io sono rimasto fedele alla volontà dell'autore. Al microfono va e dice delle cose al pubblico, insomma è come se lo accompagnasse all'interno di un viaggio, tant'è che lo spettatore si trova nella condizione di immaginare che quello che sta vedendo potrebbe anche essere quello che lui in realtà si è immaginato e poi ha scritto direttamente sul suo taccuino, che poi è anche presente fisicamente in scena, perché nel momento in cui muore questo taccuino sporco di sangue rimane l'oggetto importante simbolo che la madre si porta sempre dietro. Faccio molta attività pedagogica relativa alla drammaturgia. In molti miei laboratori, parlando di drammaturgia, andando ad analizzare testi cinematografici, testi teatrali, testi letterari, io continuo a ribadire sempre un concetto che, per quanto possa sembrare veramente quasi la palissiana il tutto, però veramente sono linguaggi diversi. Il linguaggio cinematografico è una cosa estremamente diversa dal linguaggio teatrale. Il cinema è un luogo in cui la narrazione viene per immagini. Tutto quello che vedi ti riporta ad una cosa estremamente concreta, che è lì in video e la vedi lì. Il teatro invece è il luogo dell'immaginazione. Il teatro è il luogo in cui deve poter accadere che un attore, una situazione, una musica, un'immagine, un'idea, una parola possa poter prendere lo spettatore e lo porti all'interno di un viaggio, all'interno proprio della sua immaginazione. Non è un caso che, per esempio, in questo spettacolo teatrale non ci sia scenograficamente nulla di naturalistico. Cioè, c'è un letto, nel momento in cui serve un letto c'è un letto, se serve un divano c'è un divano, se serve una sedia un tavolino c'è una sedia un tavolino. Però immagini, ci sono 37 spazi diversi. Se avessimo fatto 37 spazi realistici, naturalistici, ci sarebbe voluto una produzione, appunto la produzione cinematografica probabilmente. Il luogo del teatro è il luogo dell'immaginazione, e il fatto che ci sia un personaggio come Esteban, che una volta morto ritorna in palcoscenico più volte a parlare col pubblico, a mandare avanti la narrazione, a raccontare delle cose che il pubblico ancora non sa, ma che adesso può, dopo qualche secondo, potrà cominciare a vedere, a capire o avere delle informazioni in più, e ancora di più entrare in relazione, un personaggio morto, entrare in relazione con dei personaggi che invece sono vivi, è proprio il luogo dell'immaginazione, è proprio il luogo dell'evocazione, il luogo della poesia.
La capacità di evocare è tutta affidata alla parola, cioè la priorità, almeno nel suo teatro, insomma, la priorità è data alla parola?
Non necessariamente, alla parola, all'immagine, al suono, alla presenza degli attori e alla verità degli attori. Vi faccio un esempio: in questo testo accade molto spesso che, per esempio, io e lei adesso stiamo facendo questa discussione telefonica, che ne so, ad un certo punto in questo testo potrebbe accadere che io e lei adesso siamo in due luoghi diversi e poi per magia ci si guarda e ci si gira uno a destra e l'altro a sinistra e per magia ci si trovi nello stesso luogo, perché in teatro è l'azione, è l'immagine, è il suono, è l'evocazione che rende tutto quanto credibile, perché è il luogo della poesia. Per poesia non intendo nulla di edulcorato, ma di luogo del possibile, di luogo in cui quello che conta è l'emozione che in quel momento si riesce a trasferire allo spettatore. Quindi va bene la parola, va bene l'azione, va bene una luce, va bene un suono, va bene un'immagine, un colore. Il teatro esiste perché c'è l'attore, ovviamente, non potrebbe essere altrimenti. Nonostante molto spesso ci sono anche delle forme teatrali in cui l'attore può anche essere uno dei tanti mezzi. equivalente ed equiparato ad altri, però quello è un altro teatro che non c'entra nulla né con quello che faccio né con quello che mi piace.
Ha detto che Samuel Adamson ha rivisto la drammaturgia del testo teatrale rispetto alla sceneggiatura del film, però ecco, diciamo, i personaggi sono gli stessi, la storia più o meno è quella che viene raccontata.
La storia è uguale, identica, cioè la struttura, soltanto il contenitore ne cambia, ma la storia è uguale, identica, i personaggi sono gli stessi, ma tutti i personaggi hanno molto più testo rispetto alle scene del film, ma diventa inequivocabile, perché ciò che nel film, al film può bastare una sequenza di 2-3 immagini risolte in pochi secondi per poter raccontare uno stato d'animo, in teatro per forza di cose c'è bisogno della parola. Se il film durava meno di 2 ore, il nostro spettacolo dura 2 ore e mezzo, cioè c'è bisogno di più parole in teatro per poter raccontare uno stato d'animo, e lui ha avuto veramente la grande capacità di riuscire a trovare una sintesi che in solo 2 ore e mezzo consentisse veramente di tenere dentro tutto questo carico emotivo straordinario, perché non ce lo dimentichiamo, la forza di Almodovar, la leggerezza, l'ironia, il pathos e il melò del film di Almodovar ci sono tutti, cioè sono tutti presenti in una scrittura teatrale. Lo spettacolo è molto molto divertente, ma per me è divertente anche girarmi a dei momenti precisi quando so che la gente comincia a tirare fuori i fazzoletti, perché ti trovi a ridere moltissimo e un attimo dopo a veramente a commuoverti per delle cose estremamente piccole che accadono, ma sono le cose dense di emotività, dense di pathos, dense di amarezza della vita. Emanuela, che è interpretata da Elisabetta Pozzi, con un livello di verità veramente importante, così come anche la Uma Rocco, che è l'attrice che poi recita il tram chiamato Desiderio, anche in questo senso è meta teatrale il testo, perché si parla molto di teatro e del mondo del teatro, degli attori. In palcoscenico c'è un altro spettacolo, che è lo spettacolo che Uma Rocco sta recitando in teatro, che è il tram chiamato Desiderio di Tennessee Williams. C'è Eva Robbins che interpreta a grado, è veramente riesce a fare un personaggio veramente di un'ironia sconfinata, infatti ogni volta che appare è molto divertente sentire il pubblico che si che tira un sospiro di sollievo, perché ha la funzione drammaturgica, il personaggio di Agrado scritto da Adamson ha la funzione drammaturgica di sciogliere tutti i momenti di grande pathos. Infatti mi ero dimenticato di dirle, a proposito della metatonalità, non solo Esteban si presenta più volte a parlare col pubblico, ma lei si ricorda il famoso monologo di Agrado quando va davanti a Sipari a parlare col pubblico nel film? Ecco, quel monologo in pratica è stato decisamente ampliato ed è stato spalmato in tutto il testo. Quei siparietti di Agrado davanti al sipario in realtà partono quasi dall'inizio. Il primo avviene subito dopo la morte del ragazzino, subito dopo la morte di Esteban c'è il primo siparietto, poi c'è un secondo, poi c'è un terzo, poi c'è un quarto e poi c'è finalmente l'ultimo, quello vero, dove soltanto all'ultimo si capisce che in realtà tutti i siparietti che abbiamo visto prima fanno parte di un unico monologo, che è il monologo che invece le fa alla fine. Soltanto che mentre nel film lei dice soltanto che racconterà la storia della sua vita, nel testo teatrale in realtà quasi la racconta, cioè racconta diverse cose che hanno a che fare con la sua vita e che hanno a che fare con quanti soldi ha speso per poter rifarsi tutte le parti del corpo che l'hanno portato ad essere quella che è, e quindi per sentirsi autentica. Ho visto questo film anni fa, quando Elisabetta me ne ha parlato, e non l'avevo più visto dal 2004, no? Quando Elisabetta me ne ha parlato, l'ho rivisto un'altra volta e poi non ho più voluto rivederlo, così ho chiesto di non vederlo neanche gli attori, perché veramente la parola d'ordine è stata quella di far dimenticare allo spettatore il film, perché altrimenti il paragone sarebbe stato assolutamente improbabile, sicuramente una sfida persa. Noi dai primi minuti dello spettacolo cerchiamo di dare un manuale d'uso per la visione dello spettacolo estremamente preciso, e in questo manuale d'uso dello spettacolo viene detto che ci si deve dimenticare del film, perché altrimenti non avrebbe senso. Ma infatti nello spettacolo poi non c'è nulla che possa farti venire in mente il film di Almodovar. È veramente il complimento più bello che stiamo ricevendo, insomma anche abbastanza diffuso, è che dopo un minuto ti dimentichi completamente del film e la storia che vedi in palcoscenico è veramente una storia completamente nuova, nonostante le cose che accadono siano sempre le stesse. E un po' bisogna superare questo scoglio, no? del pensare che
nel mettere in scena un film, la sceneggiatura di un film, c'è il rischio di imitare il film o di non imitarlo. Insomma, se la storia è bella, quello che conta è poter intrattenere un pubblico per un paio d'ore portandolo in un altro luogo di percezione, raccontandogli una storia che nel momento in cui la vede gli sembra una cosa meravigliosa.
I concetti di normalità e di anormalità sono sempre, insomma, è qualcosa che attiene ad un ordine sociale. La normalità te lo dà un certo modo di pensare, un certo modo di pensarla la società, ma non è detto che quel modo di pensare la società, soltanto perché è più diffuso, sia il modo più esatto, il modo più corretto di interpretare le cose. E Almodovar in questo senso qui è un maestro, perché ha la capacità di veramente di mettere insieme, di fare un calderone di contraddizioni che nelle mani di chiunque potrebbe veramente diventare un guazzabuglio senza pari, però lui è in grado invece di dosare le cose al punto giusto, tanto da far sembrare le cose più inaccostabili come le cose più vicine in assoluto. In questo testo qui ci sono delle cose veramente che possono sembrare paradossali, no? Se uno le dovesse raccontare poi sembrerebbero quasi paradossali, però in realtà è il film, la sceneggiatura, è veramente di una poesia senza pari. Cioè, provi ad immaginare una suora che rimane incinta di una trans sieropositiva, che finge, che dice al mondo che deve andare in Sud America per occuparsi delle persone che vivono lì in Sud America, e in realtà va a nascondersi a casa di una donna che poi scopre essere la moglie del trans che tanti anni prima aveva avuto un figlio pure da lui. Cioè, insomma, sono delle trame veramente quasi incredibili, però scritte da lui sono veramente formidabili. Questi personaggi veramente ti viene voglia di amarli, ti viene voglia di conoscerli veramente se esistessero, e ti avrebbe voglia di portarseli a casa un po' tutti. Guardi, qui viene raccontato un nucleo familiare completamente anormale, no? Rispetto alle cose che ci si diceva prima, è sicuramente poco diffuso. Alla fine si viene a formare una famiglia composta da una donna che decide di crescere un figlio avuto da una suora messa incinta dal suo ex marito, che nel frattempo è diventato trans. Cioè, una cosa assolutamente assurda. E poi come parenti prossimi c'ha un altro trans che a grado è una vecchia attrice anziana lesbica. Insomma, veramente un'idea di famiglia assolutamente lontana da un'idea, per esempio, cattolica, ma ciò che conta è che in realtà veramente ti dà l'impressione che quella sia una vera famiglia, soltanto perché le persone che poi la compongono sono persone in grado di amare incondizionatamente, senza chiedere nulla in cambio, le altre persone. Ed è meraviglioso e molto spesso purtroppo anche raro.